lezione numero 17, seconda parte. Siamo sempre nella giornata del 27 di aprile. Allora, ho perso un po' di tempo per riannodare questi fili, alcuni più, lunghi di altri, per ripartire e per mettere a fuoco con la stringenza necessaria i problemi che abbiamo davanti. Allora, veniamo al modo in cui tra pagina 313 e 314 Gadamer affronta questo tema dell'autopresentazione della parola. Nel discorso letterario le parole risuonano in quanto valori che hanno a che fare con l'ascolto, con la dimensione dell'ascolto, quindi con questa dimensione che ha fondamentalmente una matrice di ordine musicale. Non a caso Gadamer parla anche di melodia del discorso. Il testo letterario è assolutamente rilevante questa componente, ma nell'emergere di questo registro si produce un effetto, questa autopresentazione produce un effetto anche sul piano del significato. Dunque, non solo la dimensione semantica non cancella più quella, diciamo, sonora, come accade in qualsiasi testo, in qualsiasi discorso extraletterario, ma sembra quasi accadere il contrario, cioè che questa autopresentazione della parola produca degli effetti sul piano semantico. Di che tipo sono questi effetti? Gadamer parla in fondo a pagina 313 di una tensione tra la direzione di senso delle parole, sto leggendo a 7-8 righe dal fondo, tra la direzione di senso delle parole e l'autopresentazione connessa al loro manifestarsi. Dunque, le parole continuano ad avere un senso, naturalmente, il senso che hanno sempre avuto, ma si autopresentano, cioè si fanno valere anche nella loro manifestazione sensibile, cioè nella loro sonorità. Non appena questa veste sensibile del linguaggio si rende manifesta, nasce dunque una tensione tra la direzione di senso delle parole e questa manifestazione stesso. Cosa vuol dire? Significa che l'unità semantica di ogni parola non si inserisce più automaticamente nell'unità di senso della frase. Cioè la parola non porta più semplicemente il suo contributo alla frase, la frase non porta più semplicemente il suo contributo alla frase successiva e via dicendo, ma ogni singola unità del discorso, cominciare dalla singola parola, proprio perché comincia a risuonare nella sua valenza sensibile, porta alla luce delle componenti del suo significato che resterebbero altrimenti mute. Di questo in fondo ci stava parlando Gadamer anche in Verità della parola quando diceva che le singole parole, se restano in se stesse senza annullarsi nel flusso del discorso, vengono in qualche modo liberate. Quindi, come dire, la rilevanza sonora produce una specie di segmentazione dell'unità del discorso anche sul piano semantico. È come se prima le parole fossero semplicemente unite le une alle altre, concatenate nella continuità del senso, e viceversa, quando diventa rilevante anche la dimensione del suono, ogni parola diventa un suono a sé stante, che in qualche misura introduce una tensione rispetto alla direzione di senso delle parole. Le parole, appunto, sono organizzate secondo unità più o meno complesse, le frasi, che possono avere delle subordinate e che comunque sono seguite a loro volta da altri periodi. Allora, il primo effetto che si può avere è che, diciamo, questa liberazione fonica, sonora della parola produce una specie di scioglimento del vincolo del discorso e consente alle singole parole interessate di, ultima riga, pagina 316, di sviluppare la polivalenza di senso connessa al loro potenziale semantico, cioè l'emergere della, diciamo, sonorità si traduce nella possibilità di liberare ulteriori livelli di significato che non sono immediatamente funzionali al senso del discorso, ma che appartengono pur sempre alle parole in questione. Dunque è come se la sonorità contribuisse a liberare anche la polisemia dei singoli termini. Dunque la dimensione sensibile, manifestativa, sonora della parola ha un effetto, una specie di feedback sulla valenza semantica, che non è più, diciamo, puramente unitaria. Non ci interessa più soltanto quella specifica accezione di quel termine che funziona bene all'interno di quella frase, ma quella certa parola comincia a risuonare anche nei suoi significati ulteriori. Quindi è come se il manifestarsi della sonorità liberasse anche la polisemia e la polivalenza delle parole. E questo manifestarsi di questi significati concorrenti, ulteriori e molteplici, naturalmente, contribuisce ad arricchire quello che Gadamer definisce il volume, cioè l'entità complessiva, lo spessore del discorso, che non fila via semplicemente da una parola all'altra, che viene utilizzata solo e soltanto nell'accezione specifica funzionale a quel discorso, ma che viene, per così dire, appesantito, ma anche alleggerito. Il paradosso è solo apparente, per il fatto che ogni singola parola non rilascia solo quel significato specifico che serve a quel discorso, ma rilascia anche altre accezioni possibili, che naturalmente entrano in contatto con le ulteriori accezioni delle altre parole. Dunque, questa specie di effetto a catena è prodotto, in questa prima descrizione, dal fatto che la parola diventa rilevante sul piano sonoro. La dimensione semantica viene addirittura influenzata, viene modificata da questa emersione, da questa autopresentazione della parola. A pagina 314 si dice chiaramente siamo a metà della pagina, che l'intreccio dei riferimenti di senso non si esaurisce completamente nelle relazioni sussistenti tra i significati principali, sottolineo l'aggettivo principali delle parole, ma sono proprio le relazioni di significato concorrenti, estranee alla teleologia del senso, che forniscono alla frase letteraria il suo spessore. Cioè, le parole non solo diventano rilevanti come suoni, suoni disposti secondo un certo ordine, secondo un certo ritmo, che produce assonanze tra le risonanze delle singole parole, ma questa emersione, diciamo, produce anche una specie di rilascio di significati accessori, ulteriori, magari apparentemente minori o non del tutto pertinenti, che però cominciano ad aggirarsi all'interno delle righe, all'interno della pagina. E proprio questo rilascio di significati, diciamo, ulteriori rispetto a quelli strettamente funzionali alla teleologia del senso, al fatto che comunque la frase poi privilegia alcuni di questi significati perché ha un telos, ha un fine, ha un obiettivo, vuole dire una certa cosa e non un'altra. Proprio questa specie di arricchimento, di rilascio che è legato, diciamo, a questa complessità che si libera, ecco, tutto questo fa lo spessore della letteratura. Questa prima maniera di guardare le cose conferisce, vedete, un significato incredibile alla autoreferenzialità, cioè al fatto che, diciamo, la parola diventa rilevante perché manifesta la sua realtà sonora e non si esaurisce più nel rinviare, diciamo, al suo contenuto semantico. Questo primo modo di descrivere, no, la realtà della parola letteraria viene poi affiancato da un secondo. È come se a questo punto Gadamer, come dire, capovolgesse la prospettiva e provasse a descrivere quello che ha appena descritto in un altro modo, salvo poi ammettere che entrambe queste prospettive sono pertinenti. Dunque, in questo primo giro è l'elemento sonoro che innesca una liberazione di significati ulteriori, i quali significati ulteriori contribuiscono a creare una specie di effetto alone, un effetto di ispessimento del testo, perché cominciano a risuonare per noi non solo dei suoni che prima non avvertivamo come tali, non ci facevamo caso, non erano rilevanti, ma cominciamo ad ascoltare anche dei significati ulteriori. Le parole non significano più una cosa sola, ma cominciano a significarne tante. C'è poi però la prospettiva si può anche rovesciare. Perché? Perché dice Gadamer che in effetti però si può anche pensare che sia il complesso del discorso, sono qualche riga sotto, che diventando, diciamo, autoreferenziale, invita a soffermarsi, quindi a sostare sulle singole parole. La frase viene formulata diciamo a rovescio. Queste relazioni di significato ulteriori non si manifesterebbero se il complesso del discorso non facesse, per così dire, capo a se stesso, se non invitasse a soffermarsi e non sollecitasse il lettore o l'ascoltatore a mantenersi sempre in ascolto. Ma ciò nonostante, questo mantenersi in ascolto resta sempre, come ogni ascolto, un ascolto di qualcosa che coglie quanto si ascolta come il configurarsi del senso di un discorso. Allora, qui si parte non più dalla liberazione delle singole parole, prima sul piano fonico sonoro e poi su quello semantico, poi sul piano semantico, ma si parte viceversa dalla totalità del discorso, cioè dal peso complessivo del discorso, che è così articolato da indurre a soffermarsi sulle sue singole parti costitutive. E questo gesto di non correre via, ma di cominciare a fermarsi sul testo, sarebbe questo gesto a consentire poi di accorgerci, diciamo, della rilevanza della parola anche sul piano sonoro. Dunque, si possono rovesciare le cose. È il complesso del discorso, per la sua particolare orchestrazione, che ci induce a soffermarci sulle singole parti, anzitutto dal punto di vista semantico, e secondariamente dal punto di vista sonoro. Gadamer conclude salomonicamente queste considerazioni. Penultimo paragrafo di pagina 314. È difficile dire quale sia la causa e quale la conseguenza. È lo spessore che sospende la sua funzione comunicativa e la sua referenzialità e ne fa un testo letterario? Cioè, totalità, il complesso del discorso che, come dire, sospende la semplice referenzialità e trasforma la parola in un testo letterario, cioè la sospensione della funzione comunicativa, della semplice referenza esterna a un oggetto esterno al discorso, dipende dal fatto che l'insieme del discorso, la sua orchestrazione è così articolata da indurci a soffermarci in ognuna delle sue parti, o al contrario? Questo effetto di autoreferenza viene all'inizio in questi termini, prosegue Gadamer, o al contrario, soltanto la cancellazione del riferimento alla realtà che caratterizza un testo come poetico, ossia come automanifestazione della lingua, fa scaturire la pienezza di senso del discorso in tutto il suo spessore? Questa è la domanda da cui siamo partiti, corrispondente a quello che io ho definito poco fa il primo giro. In questo caso c'è prima una automanifestazione della lingua che dunque in qualche modo cancella il riferimento alla realtà come unico elemento dominante, la parola cioè non viene più annullata nella sua presenza sensibile dal significato. E dunque questo effetto di sospensione del riferimento alla realtà, che è veicolata naturalmente attraverso il significato, questo effetto di sospensione fa scaturire la pienezza di senso del discorso. È il primo modo di vedere le cose. la liberazione di ogni parola che resta in se stessa, che non si annulla più nel flusso del discorso, libera anche la molteplicità dei significati. Gadamer non decide tra queste due possibilità e qualche pagina più avanti, a pagina 319, in qualche modo dichiara impropria diciamo l'esigenza stessa di trovare quale sia la causa e quale l'effetto, ma il risultato conclusivo è che dunque questa autoreferenzialità del testo può essere motivata partendo da due punti di vista diversi o partendo dal piano dei significati, che si ingrossano da soli e quindi non vanno più in una sola direzione, lo spessore che sospende la sua funzione comunicativa e la sua referenzialità, quindi i significati, come dire, si moltiplicano, non vanno più in un'unica direzione e sospendono il riferimento reale per un eccesso di significato che si libera, il quale eccesso di significato produce anche la emersione della componente sonora, perché appena scompare la referenza emerge la componente puramente linguistica del linguaggio, cioè la sua sonorità. Oppure è il contrario, che diciamo la prima strada che abbiamo battuto, l'automanifestazione della lingua nasce autonomamente, si impone autonomamente in virtù della forza ritmica del testo, in virtù di tutti gli strumenti di cui possiamo disporre per esaltare questa componente, potremmo dire, musicale della parola, e una volta che questa componente musicale sia affermata, essa stessa fa scaturire la pienezza di senso del discorso in tutto il suo spessore. Insomma, si tratta di capire se lo spessore è una causa o un effetto, ma certamente questo spessore sta a indicare una sospensione della funzione comunicativa, la cancellazione del riferimento alla realtà e dunque la piena acquisizione dell'autoreferenzialità della parola letteraria. Siamo molto lontani da quella negazione un po' imbarazzata che Gadamer faceva ancora in Verità della parola.